maniera così abile e così intelligente. Questo mi sento di dirlo non per piaceria, lui lo sa, ma proprio perché ho apprezzato profondamente la sua lezione, nel senso della lezione, dove c'è un metodo ermeneutico all'opera, non ci sono soltanto cose interessanti che vengono fatte passare. E anche perché questa magistralità di esposizione, uno mi preoccupa, perché devo farvi scendere dai segni della riflessione teologica verso le pratiche dell'agire didattico. E secondo, perché non essendo un vescovo non mi potrò permettere le sue stesse battute, altrimenti Don Vincenzo mi fa rapporto in sei, quindi non va bene. Però dovrò essere serio, ve lo dico subito, perché sarò sicuramente più pesante da sopportare di quanto non sia stato Monsignor Brambini. Benissimo, e la mia relazione è in cartella, e il fatto che voi l'abbiate in cartella e il fatto che durante la riunione preparatoria verso questo convegno che si è tenuto a Roma, io non c'ero, sia stato registrato dalla dottoressa Ferrari e la dottoressa Terenzio il bisogno di chiarimento di alcuni termini, ecco, mi ha fatto mettere insieme le due cose. Relazione già in cartella, inutile che la ripercorra, l'avete in cartella, esigenza di chiarimento di alcuni concetti, di alcune categorie, me li ha fatti mettere insieme questi due bisogni e di fatto mi è toccato di preparare un'altra relazione, no, sto scherzando. Di fatto quello che io farò sarà di ragionare attorno a quattro concetti che voi ritroverete all'opera, all'interno della relazione, e ragionando sui quali penserei di recuperare anche temi e riflessioni che in maniera più distesa nella relazione trovate, potendoli poi leggere. Facendo questa operazione di chiarimento di questi quattro concetti, e i quattro concetti ve lo dico subito quali sono: multimedialità, perché è lì nel titolo, apprendimento, perché è nel titolo del convegno, web 2.0 e innovazione tecnologica. Queste sono le quattro categorie, i quattro concetti, i quattro temi chiave sui quali proverei a riflettere: multimedialità, web 2.0, innovazione tecnologica e apprendimento. E facendo questo esercizio di chiarificazione concettuale, terrò sullo sfondo tre riferimenti teorici, quindi chiaro immediatamente, in modo tale che possiate poi andare anche a recuperare bibliograficamente. Il primo riferimento teorico è la teoria della convergenza di Jenkins, il libro è tradotto in italiano nel 2009 da Poseo, molti di voi sicuramente lo conoscono, teoria della convergenza di Jenkins. Quest'anno Guerini ha tradotto il testo, il report di un'altra ricerca di Jenkins dal titolo Culture partecipative. Quindi questi due testi sono tradotti in italiano, sono testi di riferimento per comprendere questo paradigma di ricerca didattica, che è uno dei tre riferimenti che sta sullo sfondo del mio intervento, la teoria della convergenza di Jenkins. Sullo sfondo del mio intervento sta anche il connettivismo di Siemens, George Siemens, questo studioso americano che nel 2004 scrive un articolo di 4 pagine interessantissimo. Se in Google mettete George Siemens e connectivism, la prima cosa che vi esce fuori è il PDF dell'articolo che potete scaricare. Il connettivismo di Siemens è il secondo riferimento sullo sfondo. Il terzo riferimento sullo sfondo è un paradigma di ricerca che soprattutto sul mondo, nel mondo anglosassone sta venendo avanti, che secondo me è molto interessante, che è il paradigma cosiddetto delle multi-literacies, delle molte competenze. Si parla normalmente di una literacy, da che scuola è scuola, leggere e scrivere, e poi c'era anche la literacy, la competenza del fare di conto, ma principalmente leggere e scrivere. Poi sono arrivati i media e si è cominciato a parlare di media, literacy. Poi sono arrivati i media digitali e si è cominciato a parlare di digital literacy. Questi autori che cosa dicono? Dicono che non bastano quelle competenze lì nella scuola di oggi, bisogna aprire l'orizzonte. Allora la prospettiva è quella di una multi-literacy, di una multi-competenza che si tratterà di sviluppare nei ragazzi, e su questo aspetto delle molte competenze tornerò al quarto momento della mia riflessione, quello dedicato al concetto di apprendimento. Sullo sfondo stanno questi tre riferimenti teorici: la teoria della convergenza di Jenkins, il connettivismo di Siemens e il paradigma delle multi-literacy. Sullo sfondo del mio intervento stanno anche tre convinzioni, e ve le dichiaro subito, alcune delle quali riprendono anche quello che Monsignor Bernardino ha detto. Prima convinzione, che è anche una raccomandazione: cerchiamo di evitare il gioco del noi per ora. Noi adulti, noi insegnanti formati ad una certa cultura che è per ora. I nostri ragazzi con le loro pratiche nelle quali non ci ricordiamo. Il gioco del noi e loro è il gioco che ci fa dire noi eravamo diversi. È certo che noi alla loro età non sanno più fare riflessione e non sono più capaci di interazione. È il gioco del noi e del loro. Secondo me questa dialettica scorrettissima inquina le acque e ci fa assumere un punto di vista rispetto alle sfide o alle emergenze che si vogliono sbagliatissimo, assolutamente scorretto. Voi lo sapete, ma io ve lo ripeto, sono molto meglio di quanto non si pensa o di quanto non vogliano farci credere. Sono il soggetto, sono i ragazzi naturalmente. Quindi sgomberiamo il campo da questo gioco. Non ci sono loro e non ci siamo noi da due parti della barricata, non ci sono loro nativi e noi migranti, no. Non lo accetto. Qui dentro ci sono molti di voi, da Luca a Don Gianluca, che sono molto più nativi di molti nativi. Quelli che di voi si occupano di tecnologie e lo fanno con grande competenza sono molto, ma molto più nativi, per usare i termini di Prensky, di loro. Quindi niente il noi e loro. Seconda idea che sta sullo sfondo: va letto correttamente il senso della sfida o il senso dell'emergenza. Va letto correttamente. Ho letto quest'anno, ho anche recensito in Anobi, dove amo condividere le mie recensioni letterarie con i miei amici, un libro in eternità della Feltrinelli che si intitola L'età delle passioni tristi. È un libro molto bello di due psichiatri francesi che ragiona certo sulla situazione della cura e della clinica, ma che fa una riflessione più ampia soprattutto sul senso dell'educare. Le passioni tristi, per chi l'ha letto, sa essere quelle passioni chiamate così da Spinoza e che sono quelle passioni che comportano l'impotenza. Sono passioni tristi, quelle passioni come l'assenza di controllo o la incapacità di capire da che parte si può cominciare per governare una situazione. Ecco, quella metafora lì viene utilizzata dai due autori del libro per ragionare sulla nostra situazione. La nostra società, la nostra condizione socioculturale è caratterizzata da questa percezione di impotenza, perdita di futuro, minacce da tutte le parti, ecco, le emergenze. E questo si traduce in un atteggiamento difensivo spessissimo dal punto di vista educativo. Si tratta di difenderci e di difendere i ragazzi da minacce da cui siamo circondati da tutte le parti. Non funziona, e non funziona nemmeno nel collocarsi di fronte alle sfide, alle emergenze che provengono dalla tecnologia e dai media digitali. La ricetta che quel libro suggerisce è: torniamo ad insegnare il desiderio, che poi vuol dire torniamo ad insegnare la vocazione. Il desiderio nel senso profondo del termine. Dobbiamo ricominciare a farli desiderare, ripeto, in maniera antropologicamente, strutturalmente profonda, che vuol dire né farli semplicemente sognare, né banalmente proiettare un sogno all'orizzonte, né spostare l'attenzione su quell'area del desiderare che fenomenologicamente si lascia riconoscere solo e soltanto nell'emozione, nella semplice capacità di emozionarsi. Non è quello lì il desiderio che bisogna ritornare ad insegnare. Terza idea, terza raccomandazione, riprendo il discorso dell'autorità, che è brevis. Mirger è un grande maestro di educazione, oltre che un grande pedagogista francese, indicava sempre come principale paradosso dell'educazione il fatto che essa consista nel far nascere delle libertà attraverso l'autorità. Attraverso l'autorità crei le condizioni perché l'altro sia libero. Questo vale anche nell'adozione delle tecnologie e dei media digitali, nel caso dei quali la tentazione potrebbe essere quella di dire: ma che cosa c'entro io? Essendo media, in larga parte autoalfabetizzanti, rispetto ai quali le competenze d'uso dei più giovani sono straordinarie, detto tutto questo, che cosa c'entro io? La percezione di sentirsi spostati ai margini, se non addirittura espulsi dal gioco, è forte. Non lasciamoci trarre in inganno, invece si aprono proprio su questi temi spazi interessantissimi per esserci ed esserci in maniera autoritaria, autorevole, giocando sui temi. Fine della premessa. E vengo ai quattro punti, allora, alle quattro parole chiave, ai quattro temi che avevo annunciato, partendo dal termine multimedialità. Partendo dal termine multimedialità. È un concetto molto usato, mi verrebbe da dire abusato. Mi verrebbe da aggiungere: sarebbe meglio non usarlo più. Perché sarebbe meglio non usarlo più? Perché è storicizzabile, o meglio, è già storicizzato. Nella storia della didattica della scuola italiana coincide con il decennio 90, 1990, neanche tutto. Perché già verso la fine degli anni 90, con la diffusione sociale di internet, si cominciava già a lasciarselo alle spalle il tema della multimedialità. Con che cosa va a coincidere in quegli anni il tema della multimedialità? Va a coincidere con la diffusione nelle scuole dei programmi Autore, come Amico, di Garmon, che qualcuno che magari lavorava nella scuola primaria sì ricorderà. Amico era un'interfaccia facilitata di un programma più esperto, più sofisticato, più difficile da governare, che si chiamava Toolbook. A che cosa servivano quei programmi Autore? Servivano a costruire ipertesti multimediali, come si diceva a quel tempo. Hypermedia. Che servivano poi a delle simpatiche presentazioni di fine anno in cui il genitore si faceva vedere come si era bravi e poi finivano regolarmente in un cassetto della scrivania del dirigente o in un armadio dove andavano ad archiviarsi le diverse documentazioni Perché non funziona? Perché non funziona quel concetto lì? Perché se facciamo bene attenzione, il termine multimedialità vuol dire multimedia. Una situazione multimediale è una situazione, dovrebbe essere una situazione didattica in cui io mi servo di multimedia insieme. Quindi se alla macchina ci sono tanti strumenti, tanti media, e dal concorso, dalla compresenza di questi diversi media io traggo vantaggio perché agendoli insieme, facendoli funzionare insieme, cerco di dare efficacia al mio intervento. Se ci ragioniamo bene, dopo l'avvento del digitale, sempre di più, noi andiamo verso situazioni dove la normalità è la monomedialità, non la multimedialità, vero o no? Molti di voi hanno in mano un iPad. Non è multimediale, è monomediale. Non è tanti mezzi, è uno solo. Che cos'è che sono tanti? Sono tanti i linguaggi, cioè sono tanti i sistemi di rappresentazione della conoscenza che quel mezzo, grazie alla convergenza digitale, vi consente di utilizzare. Quindi, oggi più che parlare di multimedialità, dovremmo parlare di una tendenziale monomedialità, multilinguaggio, multirappresentativa. Questo è importante capire. Dopodiché, se l'abbiamo capito, possiamo ancora utilizzare, tra virgolette, il termine multimedialità, ma solo tra virgolette. Perché è interessante disporre di più linguaggi, di più sistemi di rappresentazione insieme dentro un solo supporto mediale? Perché è interessante? È interessante perché intercetta un'idea chiave, prima proposta da Gartner, e poi recuperata e applicata alle tecnologie da McKinsey. L'idea è semplicissima e consiste nel ritenere che moltiplicare i punti di accesso alla conoscenza sia funzionale. Che cosa vuol dire moltiplicare i punti di accesso alla conoscenza? Vuol dire, per usare un esempio di Gartner, che non è detto che spiegare la Shoah srotolando una serie di numeri sia efficace per farmi capire la portata a tutti i miei allievi. Ci saranno quegli allievi la cui intelligenza, il cui stile cognitivo è particolarmente portato ad una lettura numerica, quantitativa della realtà, capirà tutta l'entità della Shoah attraverso uno svoltolamento di numeri, ma qualcun altro che magari è più sensibile alle immagini dal punto di vista della sua intelligenza non reagirà allo stesso modo, e magari qualcun altro che non è sensibile alle immagini ma la cui intelligenza discorsiva, verbale è particolarmente sviluppata sarà più sensibile ad una narrazione. E quindi moltiplicare i punti di accesso significa far entrare, tra virgolette, nella conoscenza a partire dai numeri, far entrare nella conoscenza a partire dal cinema della Shoah, ad esempio, far entrare nella Shoah a partire dai resoconti letterari che ne sono stati fatti. Questo che senza monomedialità, multirappresentazione, multilinguaggio ci comporterebbe di mettere in gioco svariate risorse, svariati supporti, molti artefatti, grazie alla monomedialità, multirappresentazione in un linguaggio può essere fatto con un solo mezzo, sia esso la lingua o, io sono più per questa seconda ipotesi, un qualche cosa di molto simile all'iPad. Dico qualcosa di molto simile all'iPad proprio per non fare solo pubblicità alla Apple. Qualcosa di molto simile. tutto lì, ok? Multimedialità. E quindi, come capite già il titolo del mio intervento, nuove modalità di approccio a sapere, implicazioni multimediali, ecco, queste implicazioni multimediali vanno riviste in quest'ottica. Insieme alla cosiddetta multimedialità, l'altro grande protagonista della svolta tecnologica, del technological turn, della scuola italiana, non solo italiana, degli ultimi anni, è il web 2.0, seconda parola chiave. E qui c'è il bellissimo libro di Paolini, in cartella, quindi non voglio rubare il mestiere a Luca, che sicuramente poi tornerà sulla questione nel suo intervento. Ricordo per sommi capi che cosa significa parlare di web 2.0. Significa usare un termine di un signore che si chiama Tim O'Reilly, che l'ha battezzato così. E l'ha battezzato così adottando il linguaggio degli informatici. Quando gli informatici fanno uscire versioni successive di un software, come sapete, le numerano in quel modo lì. C'era la versione 0, poi è uscita la versione 1.0. Fino a quando le variazioni della versione 1.0 non intaccano la filosofia complessiva, la struttura sostanziale, secondo la quale quella versione è concepita, abbiamo 1.1, 1.2, 1.3. Quando le modifiche sono così radicali da comportare un salto in avanti, dalla 1.0 si passa alla 2, dalla 1.4.5 si passa alla 2.0. Ecco, la metafora viene adottata da O'Reilly per parlare del passaggio tra un certo tipo di web, quello da cui proveniamo, e un nuovo tipo di web, quello in cui ci troviamo. Che cosa indica questo passaggio dal web che c'era prima al web che c'è adesso? Indica due cose. La prima cosa è indicata da quello che lo stesso O'Reilly dice. Il passaggio da 1.0 a 2.0 dice che qui c'è un nuovo modo di pensare internet. Ma più in generale c'è un nuovo modo di pensare l'informatica. E questo nuovo modo è caratterizzato dal fatto che la piattaforma non è più il software, ma è il web. E quando voi scrivete utilizzando gli strumenti di Google Documents, la piattaforma non è più software. Non avete bisogno di prendere un applicativo, scaricarlo sul vostro computer e dopo che ce l'avete scaricato potete scrivere. Non avete bisogno di scaricare nessun applicativo. Perché? Perché la piattaforma del servizio non è software, ma è web. Questo vale per tutti i cosiddetti social software. Non avete bisogno di scaricare Facebook sul vostro computer, il vostro Facebook è là nel web. Twitter e la web. Qualsiasi piattaforma di servizi 2.0 è la web. Primo significato della rivoluzione, del passaggio. Prima tutto faceva centro sul software, adesso tutto fa centro sulla rete. Ma c'è un secondo significato, ulteriore, più profondo. Il web 2.0 insieme alle apps, alle applications dell'iPhone, dell'iPod, dell'iPad, ma anche le applicazioni di un po' tutti gli altri concorrenti di Apple che si sono messi a ragionare nello stesso modo. Quindi il web 2.0 insieme alle apps stanno uccidendo il vecchio web. Nell'agosto di quest'anno la rivista Wired, nella sua versione americana, quella originale, la versione italiana dell'ultimo numero, in ottobre in edicola editava era per Cubitali Il web è morto. Che cosa vuol dire il web è morto? Vuol dire che se andiamo a ragionare in percentuale su quanto di attività gli utenti fanno nel web tradizionalmente inteso, entrandoci da un browser, e quanto di attività invece svolgono sulle applicazioni che stanno anche sui loro dispositivi portabili e dentro i servizi del social network, se andiamo a fare un rapporto, dicono questi due autori americani, siamo 70% contro 30%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che proprio perché il web è cresciuto a dismisura, proprio perché il secondo diluvio universale, come diceva Pierre Lévy all'inizio degli anni 90, è qui tra noi, proprio perché l'informazione circolante è molta, ma molta di più di quella che ci serve, e siamo di fronte ad un'entropia non sostenibile. Navigare in un web libero alla ricerca di qualche cosa che ci possa servire significa incamminarsi per un'avventura che ci porta via enormi quantità di tempo, che comporta enorme difficoltà di gestione, non ce lo possiamo permettere. Molto meglio, ad esempio, pagare 1,79 euro per scaricare un'applicazione che ci razionalizza la complessità là fuori e ci consente di fare certe cose. Molto meglio accedere a Facebook, perché poi lì dentro abbiamo le nostre reti, abbiamo i nostri network. Se ci pensate bene, Facebook sta nel web, ma è un web del web. Ci registriamo per entrarci, e quando siamo lì dentro, tutto sommato potremmo anche non essere nel web, vero o no? Tant'è vero che il perfido Zuckerberg, il papà di Facebook, non consente ai motori di ricerca di cercare dentro lì. Provate a fare ricerca di qualche contenuto dentro Facebook da un motore di ricerca. Ecco, allora, questo secondo significato indica una linea di tendenza nel futuro prossimo, che ci dice se vorremo trovare contenuti attendibili, certificati in qualche modo, se vorremo avere garanzie di un certo tipo di servizi, sempre meno nel web libero, nel web 1.0, sempre più nel web 2.0 e aggiungo chiaramente nelle apps. Quali vantaggi ci sono nel lavorare con gli strumenti 2.0? Paolini nel suo libro ve li presenta, i vantaggi, io ve li riassumo, sono incoraggianti soprattutto per gli insegnanti che non si riconoscono una grande dimestichezza con le tecnologie e sono tentati di dire non le ho mai usate, non sarò mai capace, quindi non le uso. No, gli strumenti 2.0 sono caratterizzati da facilità d'uso, da estrema facilità d'uso. Credete che se sapete usare i programmi normali di videoscrittura e se sapete entrare nel web con un browser, avete tutte le competenze che vi servono per stare dentro il web 2.0. Facilità d'uso, socialità. Che vuol dire che questi strumenti non servono a intrattenere relazioni, no, questi strumenti servono a costruire in maniera collaborativa le proprie letture dei fenomeni. Tutto online, e quindi tecnicamente ho sempre meno bisogno di pendrive, di dischi rigidi esterni, di avere del software sul mio computer, è tutto online, è tutto più semplice. Costi nulli o molto, molto contenuti e soprattutto autorialità spinta. E sull'autorialità tornerà Paolini nella sua relazione Che cosa vuol dire autorialità? Vuol dire che cambia il nostro modo di essere utenti. Prima dell'avvento di questo web, alla fine eravamo soltanto ricettori di messaggi. Oggi, nel tempo del social network, siamo anche autori. Ciascuno di noi che possiede un blog è autore. Ciascuno di noi nella sua pagina di Facebook è autore. Ciascuno di noi che gira un piccolo video in classe con i suoi ragazzi e lo mette in YouTube è autore. Quindi la autorialità si estende anche a colui, il normale utente, che fino all'altro giorno poteva solo ricevere messaggi, nient'altro. Questa autorialità, questa socialità, queste modalità di uso sono le modalità che caratterizzano oggi i più giovani. E che hanno a che fare, come sulla relazione troverete, soprattutto con il fenomeno dei pubblici e con il fenomeno della partecipazione. Da come la vedo io, dal punto di vista educativo, due sono le grandi questioni che il passaggio agli strumenti del web 2.0 e l'uso naturalmente del cellulare comportano: la questione del pubblico e la questione della partecipazione. Con luci e ombre. Sembrerebbe, ad esempio, che ci si trovi di fronte, grazie a questi strumenti, un ritorno della partecipazione, un ripartire della partecipazione. Lo abbiamo visto anche in tempi recenti, quando si trattava di salvare Sakinet dalla lapidazione. Il social network è fiorito di mille gruppi di discussione, manifesti, raccolte di firma digitali. E quindi sembrerebbe di poter dire: grazie al social network il senso della partecipazione riparte. E lì però, secondo me, rimane un problema che non è risolto, e cioè che si tratta, rischia di trattarsi solo di partecipazione a bassa definizione. Che risolve la partecipazione nella verbalizzazione del dissenso o nella manifestazione del proprio disagio, dove però rimane un solco tra l'ordine della visione, della rappresentazione, dell'adesione e l'ordine dell'azione. Voltan Skip, che ho citato in un libro molto bello di qualche anno fa, che si intitola Lo spettacolo del dolore, ragionando sull'episodio del Samaritano, diceva: mettiamo a confronto la politica della pietà con la politica della giustizia. La politica della pietà è esattamente quello che ci fa vedere che cosa sta succedendo. Ci commuoviamo, piangiamo, condividiamo il nostro dolore con tutti gli altri, manifestiamo il nostro disappunto, fine dell'operazione. Non c'è mai passaggio dalla pietà al tentativo di giocare una politica della giustizia che vada a cambiare le cose, perché non abbiamo più in futuro motivo per provare di nuovo pietà. E quindi che lì è un tema estremamente interessante, no? Un tema che, lo dico senza mancare di rispetto a Teleton, che è una sacrosanta istituzione, ma il meccanismo di Teleton è lo stesso: pago e sto tranquillo, la mia coscienza è tranquilla. Ma il fossato rispetto all'attivazione, all'istituzione nello spazio della giustizia è ancora tutto da colmare. Quindi partecipazione, quindi è luce ed ombra, non solo, ma ad esempio nel suo ultimo libro Bauman fa un ragionamento di questo tipo, quando dice: abbiamo sostituito il gruppo, la comunità, con lo sciame. Siamo come le bestie di Panama. Il social network in fondo è questa cosa qui. Se uno va avanti, gli altri si accodano. Perché lui è leader? Perché sta davanti e ci sta indicando una direzione. Il problema qual è? La direzione è provvisoria e l'azione è destinata ad esaurirsi in un tempo breve. finisce l'azione e raggiunto l'obiettivo, lo sciame si bisognerebbe aperto di aggregarsi attorno a qualche altro leader che vada avanti. Sono problemi. Come sono i problemi quelli relativi al pubblico? E non voglio entrarci perché il tempo corre. Due parole sull'innovazione, terza parola chiave, perché poi è sull'apprendimento che voglio arrivare. Qui ci sarebbe tantissimo da dire, e provo a definirla l'innovazione, soprattutto l'innovazione fatta con le tecnologie. La definirei così: è la trasformazione delle pratiche, di un contesto organizzativo, mediante l'introduzione di tecnologia. Trasformazione delle pratiche di un contesto organizzativo mediante l'introduzione di tecnologia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i focus sono le pratiche, mentre invece spesso le politiche pubbliche si fermano all'introduzione. Butto dentro tecnologia. Punto. Non ho fatto innovazione, perché non so se la presenza della tecnologia in classe trasformi le pratiche degli insegnanti e degli studenti, non lo so. Non posso saperlo se mi limito a portare dentro tecnologia. Soprattutto devo tenere presente che l'adozione del nuovo, che l'appropriazione e l'integrazione del nuovo passa attraverso un processo complicatissimo che vede in gioco almeno 5 variabili. La prima variabile è la visibilità. Non ti posso convincere di fare innovazione con l'iPad se non l'hai mai visto, se non te l'ho mai messo in mano, se non hai provato a vedere di che cosa ti sto parlando. Quindi la prima condizione è che la tecnologia sia visibile, che l'innovazione tecnologica sia resa visibile, socialmente visibile dentro l'organizzazione. Non basta, perché se è visibile e difficile non ve la adottano. Deve essere visibile e facile. Non deve almeno dare l'impressione di spostare più di tanto gli equilibri rispetto a quello cui, soprattutto gli insegnanti, perché parliamo di insegnanti, sono abituati. Se la percezione che sia qualcosa di troppo difficile, vi fermate. Quindi visibilità, facilità. Non basta che sia facile, deve essere vantaggiosa dal punto di vista del rapporto costi-benefici. E l'insegnante è esigente da questo punto di vista. Quanto mi comporta di investimento e quanto mi restituirà di vantaggio? Quarto fattore, reversibilità. Non dare mai l'impressione che attraversato il fossato non si possa più tornare indietro. Soprattutto quando si lavora con gli insegnanti, dare la percezione che si può tornare indietro, si può toccare, si può far finta di aver scherzato in ogni momento, è importantissimo. E da ultimo la cultura organizzativa. Se tutte le prime quattro variabili sono rispettate, ma quella cultura organizzativa è resistente, non passeranno. E di solito voi sapete che i contesti scolastici sono resistenti. Venerdì ero a Bressanone, all'Università Libera di Bressanone, per un colloquio tra esperti italiani e tedeschi su queste cose. Un collega tedesco citava un autore che non conoscevo, ma che è interessante da quello che ne ho capito, che si chiama Böhme, che nel 2006 faceva un ragionamento su queste tematiche dicendo che le scuole rimangono una provincia monomediale, non monomediale nel senso digitale del termine, ma monomediale perché al di là del gesto, della scrittura come medium non vanno. Le scuole rimangono una provincia monomediale, una vera e propria controcultura, una polis media resistente. E questa ultima immagine è bellissima, quella della polis media resistente, che si arrocca a sua difesa e tiene fuori media è bellissima. Allora capite che fare innovazione tecnologica significa soddisfare tutte queste variabili, soprattutto l'ultima, e sapere che si deve entrare come con il cavallo di Troia dentro la polis media resistente, poi far uscire le truppe quando si è già dentro e provare a forzare il dispositivo dall'interno. Non è facile. Tutto questo, allora, il web 2.0, queste nuove possibilità della multimedialità della virgolette e questo tentativo di usare questi strumenti per fare innovazione, evidentemente non è una passione, ma è da vedersi in funzione dell'apprendimento. Altrimenti ci prendiamo in giro, altrimenti sono cambiamenti di facciata, altrimenti vogliamo cavalcare la moda. E siccome anche gli insegnanti di religione, dopo la serie di incontri di mondi digitali, vogliono dare l'impressione di essere al passo con i tempi, siamo tutti al passo con i tempi. No, secondo me il problema è di capire come tutto questo serva agli apprendimenti. E sugli apprendimenti vado a chiudere sperando di fare in fretta. Ma tre cose ve le voglio dire perché sono importanti. Partiamo dal concetto di apprendimento. Si può definire così. L'apprendimento è il processo di meaning making. Fare significato. Apprendere significa fare significato. E fare significato in due sensi. In due sensi. Primo senso del fare significato. Per venire alla conoscenza. Secondo senso del fare significato, saper operare in virtù di questo fatto, cioè in virtù del fatto che si è pervenuti alla conoscenza in differenti contesti. Per venire alla conoscenza e in virtù di questo fatto, saper operare in differenti contesti. Il transfer cognitivo, il transfer di competenza è strutturale al concetto di apprendimento. Ok? Primo dato, partiamo da lì. Questo processo che esiste da che mondo è mondo, oggi è sollecitato, messo fortemente in discussione, provocato da tre fenomeni nuovi che hanno a che fare con la scena mediale cui abbiamo fatto cenno. Primo fenomeno nuovo. Lo spazio dell'informale si è sempre appreso in contesto informale, perché mondo è mondo, ma oggi in modo particolare, grazie proprio alla diffusione dei media digitali. Quindi, lo spazio dell'informale, l'estensione dell'apprendimento a tutta la vita, anche ai contesti lavorativi. Se ci pensate bene, il contesto lavorativo fino a non moltissimo tempo fa non era uno spazio di apprendimento. Si apprendeva prima per lavorare poi, e tendenzialmente quel che si era preso ti bastava, se non fino alla pensione poco ci mancava. Oggi ti dicono che 4 mesi dopo esserti laureato, se non entri in aggiornamento è chiuso, perché stai già perdendo contatto con le derive della conoscenza. Terzo, il ruolo della tecnologia. Questi sono i tre fattori nuovi che interpellano il processo di apprendimento. Lo spazio informale, l'estensione a tutta la vita, il lavoro compreso, il ruolo delle tecnologie. Le teorie classiche dell'apprendimento, quelle più diffuse sono ancora tre in buona sostanza. Il behaviorismo, non molto da noi, ma in contesto anglosassone sì, e tanto. Il cognitivismo e il costruttivismo, tutte e tre queste teorie classiche dell'apprendimento, non riescono ad intercettare e a rispondere a queste tre novità per due sostanziali motivi. Ok? Primo motivo: l'apprendimento non è più qualcosa che accada solo dentro il soggetto, oggi. L'apprendimento non è qualcosa che accada solo dentro il soggetto. quanta della nostra conoscenza oggi è stoccata, archiviata dentro un supporto digitale o dentro la memoria collettiva di un gruppo di amici in Facebook, pensateci. E quella roba lì, la memoria, era qualcosa che apparteneva al dentro della nostra struttura cognitiva, della nostra struttura identitaria. Oppure pensate a come oggi molti software apprendano. Si dice, facciamo in modo che il software apprenda. Apprenda che cosa? Per esempio apprenda a riconoscere la mia voce, se si tratta di un software di sintesi vocale, che è utilissimo, è utilissimo soprattutto quando si lavora in contesto di supporto alle disabilità. Un software non è normale che apprenda, o meglio, non era normale che un sistema esperto, che un algoritmo apprendesse fino a poco tempo fa, oggi apprende. Questo aspetto è il primo aspetto che le teorie classiche non riescono a spiegare. E il secondo aspetto che le teorie classiche non riescono a spiegare è che spesso oggi viene richiesto al soggetto di agire senza apprendimento previo. Quante volte, anche nelle nostre pratiche quotidiane, siamo chiamati ad agire senza aver potuto prendere prima il tempo di apprendere prima di agire. L'esempio più banale sono le istruzioni del nuovo giocattolino tecnologico che ci arriva tra mano. Secondo logica tradizionale occorrerebbe prima apprendere e poi agire. La logica dice invece agisci prima di apprendere. Ma sulla base di che cos'è? Quali sono i segnali? Quali sono i criteri? Quali sono i modelli che ti portano ad agire in maniera intelligente senza aver appreso prima? Queste sono un po' le due questioni che le teorie classiche dell'apprendimento non riescono a risolvere. Per risolverle occorre, e vado verso la conclusione, occorre sviluppare un nuovo modo di pensare gli apprendimenti. E questo nuovo modo di pensare gli apprendimenti deve fare i conti con tutta una serie di competenze che oggi sono richieste a quelli che venivano chiamati nativi, su questo termine ci ritorniamo adesso subito. E quali sono queste competenze? Provo a indicarne qualcuna. Sono competenze che si spiegano se pensiamo che la realtà in cui i soggetti vivono oggi è una realtà ad alto grado di complessità e quindi è una realtà entro la quale il caos ha il suo spazio. Pensato non come conclusione, naturalmente, ma come basso indice di prevedibilità dei fenomeni, quello è il caos. Noi veniamo da un recente passato, ancora una volta, in cui tutto sommato i fenomeni erano prevedibili. Oggi basta ma fino a un certo punto, perché la prevedibilità ha un bassissimo grado. Ci sono moti browniani che regolano i comportamenti sociali e quindi quello che ci aspetteremmo come comportamento di un fenomeno spesso viene poi smentito dai fatti. Basso grado di prevedibilità dei fenomeni, elevatissimo grado di complessità dentro un mondo dove l'informazione è tantissima e circola in tutte le direzioni. Il compito di apprendimento è difficilissimo oggi per i nostri ragazzi. Hanno delle straordinarie opportunità a disposizione, ma il loro compito è molto, ma molto più difficile di quanto non fosse il nostro quando apprendevamo nel nostro mondo. Quali sono queste competenze? Provo ad indicarne alcune. La competenza di riconoscere nessi, rapporti. saper archiviare la conoscenza per richiamarla a tempo debito. Quindi saper richiamare a tempo debito la conoscenza che ci serve dopo averla archiviata. Saper costruire mappe del territorio, saper costruire mappe del territorio. Riconoscere schemi latenti nei fenomeni, saper andare dietro, andare sotto i fenomeni per individuare tendenze, strutture, schemi, rimanere aggiornati è una competenza, rimanere aggiornati, saper prendere decisioni, Le tecnologie possono essere una opportunità anche in scuola per sviluppare queste competenze. Perché lo siano, all'insegnante serve accettare quattro sfide che enuncio e finisco. Prima sfida, e su ciascuna di queste quattro sfide si potrebbe ragionare a lungo. Prima sfida. Costruire passerelle tra formale e informale. Non possiamo più permetterci che le pratiche che passano nel mondo informale siano completamente diverse da quelle che i ragazzi sono chiamati a giocare nel formale, nella scuola. Vanno costruite delle passerelle. Bisogna inventarsi il modo perché gli stessi strumenti, ad esempio, che per loro, nelle loro pratiche, sono spazio di evasione, nell'informale, siano gli stessi strumenti che noi facciamo scoprire loro in scuola come artefatti cognitivi. Se capiscono che questo affare è allo stesso tempo opportunità di divertimento, ma artefatto seriamente cognitivo, allora forse possiamo cominciare a mettere in continuità i due modi, a far dialogare le due culture. Seconda sfida, costruire situazioni di apprendimento significative. E qui è una scelta didattica, si tratta di reimmaginare la propria didattica come una sequenza di situazioni di apprendimento, ciascuna progettata attorno all'uso della tecnologia. Perché altrimenti, se lo schema è ci sono i momenti in cui facciamo lezione e poi ci sono i momenti in cui usiamo la tecnologia, il problema forte, si discuteva con Paolini a colazione questa mattina, è che nel momento in cui la tecnologia non la usano, con la tecnologia disturbino. E no, lì bisogna trovare delle strategie perché tutto sia costruito come situazione di apprendimento dentro la quale marginalmente o centralmente la tecnologia c'entra. Terzo, favorire lo sviluppo della saggezza digitale. La categoria è una categoria che Mark Prensky ha coniato da poco. E essere digitalmente saggi significa sviluppare un uso competente, consapevole e critico dei media. E lui dice la saggezza è il vero obiettivo. Quello che lui chiamava nativo, il ragazzino espertissimo, dispone di tecnica digitale, skillness. Non è detto che la tecnica si accompagni alla saggezza. Può darsi che quella skillness si traduca in stupidità digitale. E perché si traduce in stupidità digitale? Proprio perché non è stata fatta evolvere verso la saggezza. La saggezza digitale è aristotelicamente un habitus. Potrebbe essere la quinta virtù etica del nostro tempo, che si aggiunge alle quattro tradizionali. Ultima indicazione. Educare un cervello bilingue. Educare cervello bilingue, che vuol dire attenzione a non spostare tutta l'attenzione sul versante digitale. L'uso degli strumenti digitali comporta lo sviluppo di competenze che sono importantissime e interessantissime, ma la cultura tradizionale, quella del libro, della scrittura, della parola parlata, sviluppa tutto un sistema di altre competenze che non possono essere dimenticate. Allora qui il gioco da operare è di tenersi lontano dalle letture unilaterali, sia di senso conservatore sia di senso vuotamente progressista. Far crescere un cervello bilingue, cioè far crescere ragazzini capaci di fare switch tra attività neo e attività, passatemi il termine, vetero, è una strategia fondamentale. Il compito della scuola, il compito della trasmissione culturale in senso alto, oggi si gioca proprio nella capacità